10.01, continuiamo la mattinata informativa di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento con Mattia Frapporti, curatore dell'ultimo numero di Zapruder, numero che parla di estrattivismo e che il titolo è piuttosto significativo in questo senso: il capitale sottostante, realtà immaginario della miniera. E intanto chiediamo a Mattia se ci sente. Mattia, ci senti?
Sì.
Ok, perfetto. Grazie per la tua disponibilità. Siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e iniziamo quindi con te a parlare di questo ultimo numero di Zapruder, soprattutto per la sua centralità rispetto anche alle questioni che riguardano le dinamiche più globali. Intanto ciao, grazie, e ti farei una prima domanda per iniziare ad inquadrare il tema. Il numero di Zapruder parla di miniere, di processo estrattivo, e quindi ti chiederei innanzitutto di fare un quadro rispetto a come il processo estrattivo e la miniera possano essere considerate, diciamo, una metafora anche di quello che è l'attualità oggi e di fatto come si è trasformato anche nella storia.
Sì, allora, beh, innanzitutto grazie dell'invito, ciao a tutti e a tutti. Allora, questo numero parla appunto di miniere e di come, appunto, più in generale l'attività estrattiva possa essere considerata, diciamo, una degli angoli, come dire, analitici, degli angoli prospettici più interessanti attraverso cui interrogare il presente. Appunto, per venire alla tua domanda, non è una cosa nuova. La miniera è, come dire, spesso, mi verrebbe dire da sempre, stata un riflesso, diciamo, della civiltà che in qualche modo come dire, la sfruttava. C'è un'intervista in questo numero a Lorenzo D'Angelo che parla proprio di come di fatto possiamo sempre, richiamando insomma una certa letteratura, essere considerati una sorta di civiltà mineraria, a partire appunto dall'età del ferro, all'età del rame in avanti. L'uomo ha spesso identificato il suo periodo con diciamo la principale materia che estraeva dalla terra. Per non fare tutta la cronologia delle ere geologiche, mi verrebbe da dire, molto banalmente, la civiltà industriale, quindi dalla prima rivoluzione industriale in avanti, è molto spesso stata identificata con le miniere del carbone. E, appunto, per quanto riguarda la prima rivoluzione industriale, poi insomma proseguendo fino di fatto a diciamo i momenti in cui il carbone, le miniere di carbone e i minatori delle miniere di carbone hanno assunto una centralità politica, forse la loro centralità politica più importante, durante ad esempio gli scioperi inglesi di quasi 50 anni fa. Ecco, se diciamo la miniera del carbone era il simbolo, e forse è stata per molto tempo il simbolo metaforicamente della civiltà industriale che la sovrastava, diciamo così, oggi la miniera si è trasformata. E il motivo per cui sono un curatore interno della redazione di Zapruder, diciamo, ma il numero è stato proposto in primis da Gioacchino Orsenigo. Il motivo per cui abbiamo accettato e accolto questa proposta di numero è stata proprio perché appunto oggi la miniera ha cambiato proprio il suo immaginario. Non si, quantomeno, diciamo, ha affiancato, come dire, un immaginario nuovo. Mi senti?
Sì, grazie.
No, dicevo, ha affiancato un immaginario nuovo. Non si parla più di miniere di mero, diciamo, carbone, ma oggi il simbolo forse della miniera, quello che ci viene in mente a tutti e a tutte, sono le miniere di terre rare, quelle che di fatto servono per sostenere diciamo, l'economia digitale, la produzione di microchip, la produzione di tutti quegli elementi che sostengono il cloud e di conseguenza che sostengono, diciamo, l'intelligenza artificiale e quindi tutto quell'ambito lì. Ecco, quindi per chiudere, la miniera, diciamo, oggi si è trasformata nei nostri immaginari, ha mantenuto e mantiene delle dinamiche del tutto arcaiche, ma a queste ne affianca di nuove, appunto, in primis gli output, diciamo così, quello che questi materiali che vengono estratti vanno a, l'economia che questi materiali estratti vanno a sostenere, in particolare appunto l'economia digitale.
Perfetto, grazie per questo ultimo passaggio, anche perché ci permette, diciamo, di affrontare le questioni che vengono trattate nel numero in una chiave appunto di attualità e anche per interpretare la fase che attraversiamo. Un contributo che mi pareva particolarmente interessante è quello che riguarda l'industria petrolifera dell'impero portoghese, del petrolio angolano all'interno del numero, e che va, diciamo, a fare sì che questa analisi dell'industria petrolifera come dire, individui come i flussi del capitale possano anche di fatto oltrepassare i confini di quello che è un impero che ha tutta una serie di caratteristiche ovviamente anche molto concrete, materiali, territoriali, di gestione burocratica, amministrativa, cosa che in qualche modo si può anche tradurre sull'oggi rispetto a quello che è una grandissima risorsa e diciamo centro di capitali a livello mondiale, quindi pensiamo alla Silicon Valley, e come di fatto quei capitali possono andare a curvare effettivamente anche delle scelte politiche di quella che è diciamo all'oggi l'egemonia imperialista americana, e di fatto come anche le guerre di oggi siano poi guerre che si traducano e che si strutturino a partire dai flussi, dalle infrastrutture. Chiaramente la centralità della questione energetica è evidente a tutti e tutte, quindi ti chiederei un po' di tematizzare questo tema.
Ma allora, diciamo che qui apri un vaso da cui potremmo estrarre un discorso che dura 2-3 ore, ma per esigenze radiofoniche, diciamo, proverò a fare sintesi di quanto mi chiedi di tematizzare. Allora, l'articolo a cui ti riferisci, di Franco Tomassoni, che si intitola "È stato il capitale, l'impero portoghese e il petrolio angolano", a me, diciamo, anche per interessi di ricerca personale, è stato, come dire, ci tenevo molto a questo articolo perché sottolinea un punto. Parla della dimensione politica ricoperta dalle aziende petrolifere durante, diciamo, l'impero portoghese. Questo passaggio, diciamo, questo focus, secondo me è molto interessante e molto utile, perché di fatto svela una cosa: la dimensione politica del capitale. Oggi, diciamo, gli elementi di questo, come dire, di questo assunto possono essere trovati in molteplici situazioni che sono appunto sotto gli occhi di tutti. Tu hai citato la Silicon Valley. Appunto, a me viene sempre molto, come dire, secondo me è sempre molto suggestiva quell'immagine dell'inauguration day di Trump del 20-21, non mi ricordo, gennaio 2025, in cui dietro alla prima fila composta dai familiari c'era una seconda fila composta da tutti i principali CEO o comunque magnati di Big Tech, da Musk a Bezos, Zuckerberg, poco dietro c'era Tim Cook di Apple, eccetera. Questa è forse l'immagine che in maniera più plastica, più evidente, sottolinea l'intreccio che c'è tra capitale e politica, o quanto il capitale faccia politica. Questo articolo secondo me è molto utile perché mostra come questa non sia una novità dell'oggi. E questo è un primo punto. Il capitale ha sempre fatto politica. Tommassoni mostra come di fatto a governare l'Angola, costruire le infrastrutture che hanno appunto infrastrutturato quel territorio, a gestire la forza lavoro locale, eccetera, non fosse un esponente della corona portoghese, ma fosse direttamente il consiglio d'amministrazione e chi indicava i consigli di amministrazione delle aziende petrolifere. E questo, se vogliamo, come dire, è una cosa che di nuovo è molto utile questo articolo, perché dà una prospettiva storica. Non è l'unica. La Compagnia delle Indie Orientali, per cui io mi sono occupato anche per studi personali, è un altro esempio che si può fare di come un'azienda, in questo caso un'azienda, oggi la chiameremo logistica, allora si chiamava mercantile, governasse di fatto un territorio grande come il subcontinente indiano. Cioè l'India non la governava la corona, la governava la Compagnia delle Indie. Non la governava la corona britannica, la governava la Compagnia delle Indie. E questo ci porta di fatto all'oggi. Oggi, con l'immagine che ti ho descritto prima maschi bianchi che governano le piattaforme digitali e le grandi imprese del tech, come siano questi intrecciati alla dimensione politica, la dimensione politica statunitense, e viene da chiedersi oggi quanto questi incidano anche sulle scelte geopolitiche o sulle scelte geostrategiche, mi verrebbe da dire, delle potenze globali. Quanto oggi queste, ad esempio, incidano sulle scelte di come viene implementata la guerra, banalmente. Senza il cloud di Microsoft o di AWS, il genocidio in Palestina da parte dell'IDF e col supporto, non nascosto, degli Stati Uniti, non sarebbe potuto avvenire. Le operazioni in Libano o le dinamiche che sono, sono cronaca recente della guerra in Iran, hanno visto una centralità di queste aziende. E non a caso l'Iran ha bombardato i data center di Amazon nel Golfo. Quindi, l'intreccio, per chiudere, perché sennò appunto ti ho detto ne parleremo ore, l'intreccio tra politica e capitale è una cosa che oggi è quanto mai evidente, non è una novità. Storicamente questa cosa si è, ha avuto espressioni molteplici, specie nella storia coloniale europea, ma non solo. E quindi in questo numero la cosa che a noi interessava era mostrare questo aspetto dalla prospettiva dell'estrazione dell'estrazione, in questo caso appunto dell'estrazione petrolifera, ma anche di quella diamantifera. Potremmo parlare dell'impero portoghese, della corona portoghese nelle sue colonie, in particolare in Angola. E dunque in qualche modo ci sembrava un aspetto da sottolineare anche per i suoi come dire, per i suoi risvolti nell'interpretazione del presente, che ci sembra sempre molto utile e a cosa a cui come Zapruder stiamo sempre piuttosto attenti, diciamo così.
Grazie, ti farei un'ultima domanda. Diciamo che la miniera nella storia è anche stata simbolo e anche pratica effettiva di grandi mobilitazioni, di lotta di classe, potremmo dire, anche di appunto scioperi importanti e quindi di una dimensione di lotta. Quello che viene anche un po' smascherato nel numero è come il soluzionismo tecnologico non equivalga di fatto a una diminuzione di sfruttamento rispetto alla forza lavoro, anzi può aumentarlo. E quindi rispetto a questo ti chiederei sull'oggi quali possono essere anche degli scenari e degli immaginari di resistenza a partire da questa dimensione.
Ma allora, come dire, l'importanza, diciamo così, di focalizzarsi sull'estrazione, sui processi minerari è, come dire, particolarmente evidente perché, cioè, diciamo così, è particolarmente utile perché fa una cosa. Cerca di svelare quello che diciamo tendenzialmente è nascosto. Cerca di svelare quello che tendenzialmente è tenuto in qualche modo celato. Da un lato perché appunto molto banalmente succede sottoterra, diciamo così. Dall'altro perché appunto di fatto implicherebbe lo svelare questi procedimenti. Come dire, un focus su una serie di appunto dinamiche che sono appunto spesso considerate come qualcosa di passato, ma che di fatto non lo sono affatto. Lo sfruttamento che diciamo ha caratterizzato la miniera diciamo degli anni fino agli anni 70, insomma, quando e con le proteste dei lavoratori inglesi durante, insomma, il periodo Thatcher, piuttosto noti, non perdo tempo su questo, avevano, come dire, il pregio, il privilegio di avere un nemico preciso e avere una capacità evidente di mostrare uno sfruttamento che in qualche modo era, come dire, piuttosto facilmente percepibile anche all'interno delle società cosiddette occidentali, banalmente perché molti lavoratori vivevano in queste società. Oggi lo sfruttamento nelle miniere è più difficile da essere mostrato, di nuovo banalmente perché queste miniere, il simbolo di queste miniere oggi diciamo, sono le terre rare e si sono geograficamente spostate. Oggi, forse, non tutti abbiamo in mente come venga estratto il coltan in Congo. Fortunatamente ci sono state delle inchieste che hanno mostrato quanto, diciamo, lo sfruttamento di addirittura di bambini sia prassi in quelle miniere. Ma questo è solo un esempio di come in realtà di fatto oggi la realtà della miniera mantenga questa dimensione di sfruttamento. Ecco, forse purtroppo, diciamo, a differenza insomma degli anni 60, 70, eccetera, la soggettivazione politica, diciamo, interna a questi luoghi non è altrettanto forte, non è altrettanto possibile. Se appunto le lotte dei minatori in Inghilterra sono addirittura diventati un simbolo di un'epoca, mi verrebbe da dire. Oggi è più difficile, diciamo, cogliere una lotta simbolica che parta dalle miniere. E come dire, secondo me, secondo noi, proprio per questo è ancora più importante, parlarne, perché, diciamo, svelare, mi verrebbe da dire, quello che in qualche modo il capitale cerca di tenere nascosto e svelare quelle che sono le dinamiche che sottostanno a un capitale che di fatto si vuole descrivere come un capitale quasi smaterializzato, no? Cioè questo immaginario del cloud che sembra quasi che non, come dire, che non abbia una dimensione materiale, terrena, invece ce l'ha e ce l'ha molto precisa, sia per quanto riguarda i data center e diciamo, lo sfruttamento ecologico che adottano, sia per quanto riguarda la costruzione delle componentistiche dei data center. Ecco, svelare quello che, diciamo, il capitale cerca di mantenere nascosto, secondo noi è uno dei primi, un passaggio utile, diciamo, da affiancare a delle prassi di lotta in costruzione che non possono che in qualche modo, non possiamo che in qualche modo cercare di sostenere, proprio perché sono intimamente intrecciate alla nostra realtà quotidiana, che apparentemente, diciamo, si basa su una forma smaterializzata di comunicazioni, di oggetti, eccetera, ma che di fatto in realtà, appunto, ha un radicamento nella terra che in qualche modo è forse più intimo che mai. È il capitale sottostante, appunto, per richiamare il titolo del numero, che, diciamo, sostiene le dinamiche del presente, anche le più atroci, come quelle delle guerre.
Mattia Frapporti, curatore dell'ultimo numero di Zapruder, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per questo contributo e alla prossima.
Grazie a voi. Ciao.